Attorno alla rupe orsulupi andiam, da che l'hai balur le voci ascoltiam. Del branco la forza in ciascun lupo sta, del lupo la forza nel branco sarà. Ullala, 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 del lupo la forza nel branco sarà. Or quando si sente un richiamo lontan, risponde un vicino più forte ululare. A quel che la legge fedel seguirà, a lui buona caccia si ripeterà. Ullala, 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 a lui buona caccia si ripeterà. Il debole cucciolo via via crescerà, e forte d'ardito col clan caccerà. Finché sulla rupe un dì porterà la pelle striata del vile Shirkan. Ullala, 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 e a lui buona caccia ogni lupo dirà.
Ka, il grosso pitone delle rocce, aveva cambiato pelle forse per la 200ª volta da quando era nato. E Mowgli, che non aveva dimenticato mai di dover la vita a Ka, per un certo lavoretto che questi aveva compiuto una notte alle tane fredde, andò a congratularsi con lui. La muta della pelle dovete sapere che rende sempre un serpente cupo e depresso, finché la nuova non comincia a essere brillante e bella. Ka non prendeva più in giro Mowgli, ma lo accettava come il signore della giungla, come facevano tutti gli altri popoli, e gli riferiva tutte le notizie che inevitabilmente un pitone delle sue dimensioni veniva a conoscere. Ciò che Ka non sapeva a proposito della giungla di mezzo, che era quella parte che chiamavano la vita che brulicava appena sopra o sotto la terra, la vita dei massi, dei buchi e dei tronchi. Ecco, si sarebbe potuto scriverlo sulla sua più piccola delle sue scaglie. Quel pomeriggio Mowgli era seduto in mezzo alle grandi spire di Ka, palpeggiando i fianchi della vecchia pelle stracciata, che giaceva tutta contorta in ganci e cappi fra le rocce, così come Ka l'aveva abbandonata. Molto gentilmente Ka si era raggomitolato sotto le ampie spalle nude di Mowgli, in modo che il ragazzino riposasse come sdraiato in una poltrona vivente. «Fin nelle scaglie degli occhi è perfetta», disse Mowgli sottovoce, giocherellando con la vecchia pelle. «Fa un effetto strano vedere la pelle della testa ai propri piedi». «Già, ma Mowgli, io non ho i piedi. E poiché questo è comune a tutta la mia gente, io non lo trovo strano. Non ti senti mai la pelle vecchia e ruvida?» «Certo, e allora vado a lavarmi testa piatta. Ma davvero, durante i giorni caldi ho desiderato di potermi togliere la pelle di dosso senza dolore e poter correr via senza». «Io mi lavo e in più cambio pelle, Mowgli. Che figura fa il mio vestito nuovo?» Mowgli lasciò correre la mano sull'immenso dorso dal disegno diagonale variegato. «La tartaruga ha un dorso più duro, ma non così bello. La rana, che porta il mio nome, è più bella, ma non così consistente. È proprio bella da vedere, Ka, come l'escreziatura all'imboccatura di un giglio». «Ho bisogno d'acqua, Mowgli. Una pelle nuova non acquista mai il suo pieno colore se non dopo il primo bagno. Andiamo a tuffarci, Mowgli». «Ti porto io», disse Mowgli, e si chinò ridendo per sollevare la metà del gran corpo di Ka, proprio dove il cilindro era più grosso. Era come se un uomo avesse tentato di sollevare un tubo dell'acqua del diametro di due piedi. E Ka rimase immobile, soffiando in un silenzioso divertimento. Poi cominciò il gioco abituale della sera. Il ragazzo, dalla sua grande forza, e il pitone nella sua nuova pelle sontuosa, che si ergevano l'uno contro l'altro per una partita di lotta, una prova di occhio e di forza. Naturalmente Ka avrebbe potuto schiacciare una dozzina di mogli se si fosse lasciato andare. Invece giocava, facendo attenzione, e non metteva in azione nemmeno la decima parte della sua potenza. Sin da quando Mowgli era stato in grado di sopportare un trattamento un po' rude, Ka gli aveva insegnato questo gioco, che gli aveva sciolto le membra come nient'altro avrebbe potuto. A volte Mowgli rimaneva avvolto fin quasi al collo tra le spine di Ka, lottando per liberare una mano e afferrarlo alla gola. Allora Ka si afflusciava, lasciando che si liberasse, e Mowgli, muovendo rapidamente entrambi i piedi, cercava di intralciare il vantaggio di quell'enorme coda, mentre questa si scagliava all'indietro alla ricerca di un masso o di un tronco a cui avvolgersi. Si dondolavano avanti e indietro, testa a testa, ognuno aspettando l'occasione propizia, finché il bel gruppo, degno di una statua, si disfaceva in un torbigno di spine nere e gialle, e di gambe e di braccia, che si dibattevano freneticamente, per poi ricomporsi nuovamente. «Su, su, su!» loncitava Ka mentre compiva una serie di finte con la testa, che perfino l'aguzzante mano di Mowgli non poteva fermare. «Attento! Ti tocco lì, fratellino! Lì! E poi lì! Ti si sono intorpidite le mani! E sono di nuovo lì!» Il gioco finiva sempre alla stessa maniera, con un preciso colpo diretto dalla testa di Ka che mandava il ragazzo a rotoloni. Mowgli non era mai riuscito a trovare una difesa efficace contro quella botta fulminea e, come diceva Ka, era perfettamente inutile che ci provasse. «Buona caccia!» borbottò Ka alla fine e Mowgli, come di consueto, fu sparato via da una mezza dozzina di metri ansimante e radente. Si rialzò pieno di erba fra le dita e seguì Ka al luogo prediletto per i bagni del saggio serpente. Una profonda pozza, nera come la pece, circondata da rupi e resa interessante da tronchi d'albero sommersi. Il ragazzo vi scivolò dentro, come era d'uso nella giungla, senza il minimo rumore, e l'attraversò nuotando sott'acqua. Riemerse di nuovo, senza rumore. Si girò sul dorso e, tenendo le braccia sotto alla testa, stette ad osservare la luna che si innalzava da dietro le rocce, spezzandone il riflesso nell'acqua con le dita dei piedi. La testa di Ka, a forma di diamante, tagliò la pozza come un rasoio e venne a appoggiarsi sulla spalla di Mowgli. Rimasero così immobili, immersi nella frescura dell'acqua. «Si sta molto bene», disse infine Mowgli un po' assonnato. «Nel branco dell'uomo, a quest'ora, mi ricordo, si sdraiavano su duri pezzi di legno dentro a trappole di fango e, dopo aver chiuso fuori l'aria fresca, tiravano panni sporchi sulle loro teste e facevano brutti versi col naso. È molto meglio la giungla». Un cobra frettoloso strisciò giù sopra una roccia e bevve, dette loro il buona caccia e se ne tornò via. «Sssss!» sibilò Ka, come se si fosse improvvisamente ricordato di qualcosa. «Dimmi, fratellino, e così la giungla ti dà proprio tutto quello che tu hai mai desiderato?»
«Non tutto, Ka», rispose Mowgli ridendo. «Se no, ci sarebbe un nuovo forte Shere Khan da uccidere ad ogni luna. Adesso sono sicuro che potrei ucciderlo con le mie mani, senza chiedere aiuto ai bufali. Ho anche desiderato che il sole splendesse durante le piogge e che le piogge coprissero il sole nel colmo dell'estate. E ancora non sono mai stato a pancia vuota senza desiderare di uccidere una capra, come non ho mai ucciso una capra senza desiderare che fosse un daino maschio, non un daino senza desiderare che fosse un cervo. Ma questo è sempre così, per tutti noi».
«Non hai proprio altri desideri, Mowgli?» insistette il grosso serpente. «Cosa posso desiderare di più? Ho la giungla e il favore della giungla. Ci può essere altro in qualche posto tra l'alba e il tramonto?»
«Eppure il cobra disse...» cominciò Ka.
«Quale cobra? Quello che è andato via proprio adesso? Non ha detto nulla, era solo in caccia!»
«No, Mowgli, parlo di un altro.
Hai molti rapporti con il popolo velenoso. Io li lascio andare per la loro strada. Loro portano la morte nei loro denti anteriori. E questo non è bene,
perché sono così piccoli. Ma chi è questo cappuccio col quale tu hai parlato? Ka si agitò lentamente nell'acqua, come un vapore in un mare agitato. Sai, Mowgli, 3 o 4 mesi fa stavo in caccia alle tane fredde, luogo che tu non hai dimenticato. E quella cosa alla quale stavo dando la caccia fuggì strillando oltre le cisterne, fino a quella casa della quale una volta io sfondai una parete per amor tuo, e corse sottoterra. Ma il popolo delle tane fredde non vive sottoterra. Mowgli sapeva che Ka stava parlando delle scimmie. Quella cosa non ci viveva, cercava solo di sopravvivere, rispose Ka. Entrò in una tana che conduceva molto lontano. Io la seguì e dopo aver ucciso mi misi a dormire. Quando mi svegliai, però, andai avanti. Sottoterra? Proprio così. Infine mi imbattei in un cappuccio bianco, un cobra bianco, che mi parlò di cose sconosciute e mi mostrò un sacco di cose che io non avevo mai visto prima. Nuova selvaggina? Ed è stata una buona caccia? Chiese Mowgli, voltandosi rapidamente sul fianco. Non era selvaggina, Mowgli. Avrebbe anzi rotto tutti i miei denti. Ma il cappuccio bianco disse che un uomo, insomma, parlava come uno che conoscesse bene la razza. Un uomo avrebbe dato perfino l'aria che respira per vedere solo quelle cose. Andremo a vederle, disse Mowgli. Mi ricordo ora che una volta sono stato un uomo. Piano, piano, Mowgli. Fu la fretta a uccidere il serpente giallo che mangiò il sole. Noi due parlammo insieme sottoterra e io gli parlai di te, nominandoti come un uomo. E il cappuccio bianco disse: è tanto tempo che non ho più visto un uomo. Fallo venire ed egli guarderà tutte queste cose. Per la più piccola di queste, moltissimi uomini sarebbero disposti a morire. Deve trattarsi di una nuova selvaggina. Eppure il popolo velenoso non ci informa mai quando c'è selvaggina in giro. Di solito è un popolo ostile. Mowgli, non si tratta di selvaggina, ti ripeto. Non so dirti che cosa sia. Bene, Ka, andremo laggiù. Non ho mai visto un cappuccio bianco e desidero vedere le altre cose. Le ha uccise lui? Sono cose morte, Mowgli. Dice di essere il loro guardiano. Ah, come un lupo sta sopra la carne che ha portato nella sua tana. Andiamo! Mowgli nuotò verso la riva, si rotolò nell'erba per asciugarsi ed entrambi si avviarono verso le tane fredde, la città deserta della quale forse avrete sentito parlare. Mowgli, in quel periodo, non aveva la più piccola paura delle scimmie. Ma il popolo delle scimmie aveva terrore di Mowgli. Le loro tribù, però, stavano scorazzando nella giungla, quindi le tane fredde si ergevano vuote e silenziose nel chiaror della luna. Ka andò dritto alle rovine del padiglione delle regine, che si elevava sulla terrazza. Strisciò sulle macerie e sprofondò giù per la scala mezza ostruita che dal centro del padiglione scende nel sottosuolo. Mowgli lanciò il richiamo dei serpenti. «Siamo di uno stesso sangue, voi ed io!» E continuò. Si trascinarono così per un bel pezzo, lungo un passaggio in pendenza con numerosi giri e rigiri, arrivando alla fine là dove le radici di qualche grande albero, che di sicuro cresceva almeno 30 piedi più in alto, avevano forzato una solida pietra da muro. Si insinuarono dentro l'apertura formatasi e si ritrovarono in mezzo ad un vasto sotterraneo, il cui soffitto a cupola era stato anch'esso spezzato dalle radici degli alberi, così che poche strisce di luce cadevano fino a giù nell'oscurità. «Una tana sicura?» disse Mowgli, rialzandosi saldamente in piedi. «Ma forse è un po' troppo lontana per venirci ogni giorno. E ora, Ka, cosa dobbiamo vedere?» «E io son nulla?» domandò una voce in mezzo al sotterraneo. E Mowgli vide qualcosa di bianco che si muoveva, fintanto che poco a poco si trovò davanti il più grande cobra sul quale avesse mai messo gli occhi. Una creatura lunga circa 8 piedi, sbiancata fino al bianco avorio vecchio per aver vissuto nell'oscurità. Perfino il segno degli occhiali sul cappuccio aperto era impallidito fino ad essere di un giallo chiaro. I suoi occhi erano rossi come rubini e nel complesso era veramente splendido.
Lupi!